Ecco, diamo l'invito all'ultimo intervento prima del break, che anticiperà la fase finale della giornata con l'intervento di Ferdinando Scianna e del Priore. Quindi invito Francesco Moschini e Francesco Scoppola a raggiungermi al tavolo. È un intervento molto, molto importante per noi che gestiamo un ente culturale, in quanto abbiamo l'opportunità di parlare proprio del tema del patrimonio culturale attraverso due interpreti importanti che vado a presentare. Alla mia destra Francesco Moschini parlerà soprattutto del tema del patrimonio culturale come casa degli italiani. Da che punto di vista? Dal punto di vista di un uomo che, oltre a essere professore ordinario di architettura, teatro e fotografia e all'Università di Bari, oltre ad avere tutta una serie di incarichi scientifici ed essere esso stesso promotore di una biblioteca molto ricca, in cui sostanzialmente cura la catalogazione e sistemazione della raccolta non solo sua ma anche dei fondi di quella biblioteca presso Bari, è anche segretario generale di una delle più importanti istituzioni culturali del paese, che è l'Accademia di San Luca. Scusate, l'Accademia di San Luca di Roma, di cui vedete qualche immagine a video mentre parlo, un edificio straordinario vicino a due passi dalla fontana, vicinissimo alla fontana di Trevi, a pochissimi metri. Con il professor Moschini stiamo anche lavorando su dei progetti culturali, su questa collezione di cui vedete dei capolavori assoluti di bronzino, vedrete Guercino, c'è Guido Reni, ma c'è anche Bernini, c'è anche Botticelli. Ci sono quadri, diciamo, dal 500 al 900 di straordinaria bellezza, e vi invito tutti ad andare a visitare questo posto meraviglioso. Dalla mia sinistra invece abbiamo invitato il direttore generale del Ministero dei Beni Culturali, Francesco Scoppola, che è anche lui architetto ha ricoperto tantissimi incarichi, ne ricopre ancora anche di esterni. In particolare mi piace ricordare che, oltre a essere stato anche sovrintendente della regione delle Marche, nel 2001 è stato nominato responsabile del procedimento di restauro degli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Lui ci parlerà su un tema un po' più specifico, che è quello di abitare la continuità. Lascio la parola a Francesco Moschini.
Allora, io mi trovo in questa duplicità, ma mi capita spesso, poi cercherò di tranquillizzarmi durante l'intervento, perché mi sono domandato all'accetto che ci faccio qui, perché sono architetto, come ha ricordato l'amico Gabriele, ma non ho mai fatto il progettista. E peraltro vi rivelo, faccio outing per la prima volta, per tradizione familiare, che ho lasciato molto giovane, non ho mai avuto la passione per la casa, nel senso, se ripercorro un po' la mia storia da fuorisede, io sono bresciano, della sponda bresciana del Lago di Garda. Nel 70, a 20 anni, mi trasferisco a Roma e mi rendo conto che da 20 anni ad oggi non ho mai avuto una casa, nel senso, ho avuto sempre un ricovero. Io dico sempre vivo da baraccato, da terremotato, perché persino i quadri che deliziano la signora Magd o il collezionista Giulio Gori, io non li vedo nemmeno, ne ho moltissimi, perché tra gli altri difetti ho anche il gusto del collezionismo, su cui poi mi soffermerò un attimo, però i quadri li ho tutti di taglio, ho fatto fare delle strutture di legno, per cui i quadri comunque non li vedo, so che ce li ho e non li vedo. Quindi sono la persona meno adatta, ma perché in fondo ho il terrore, diciamo, quando si parla di horror e timor vacui, ecco, io ce l'ho questo horror e timor nei confronti dello stare a casa. Cerco di starci il meno possibile, nelle varie case ho sempre disfatto l'uso cucina, per cui diventa deposito di libri anche la cucina. Ecco, le funzioni essenziali le svolgo in casa, ma sto sempre fuori casa. Ecco, e difatti tutte le case che ho abitato, qualcuno, diciamo per farmi un dispetto, ha messo sul mio sito privato molte immagini di case che ho abitato, credo che il capitolo si chiami Le case che ho abitato, le cose che ho raccolto, sempre per questa smania collezionistica, e si potrà vedere che le mie case sono sempre state o deposito di libri, di quadri, di cianfrusaglie varie, diciamo da rigattiere, ma mai da casa. E questo forse mi viene in mente, che posso, ma ci pensavo per capire come impostare l'imbarazzante intervento, ci pensavo che deriva un po' per il fastidio del mettermi le pattine, a Brescia si diceva così, mia mamma voleva sempre i marmi lucidi, le cose, per cui ci costringeva una cosa tremenda, prima di entrare in casa nella veranda dovevamo toglierci le scarpe, un orrore, cioè mi ha costretto a tutti gli orrori, oppure quello che uno pensa sia solo frutto di ricostruzione di fantozzi, no, i divani con la plastica sopra, ecco, cioè per cui il tinello intoccabile, addirittura il tinello con il bottone che si schiacciava e usciva il bar, tutto con i cristalli sminuzzati, ma che noi non potevamo toccare, quindi una sorta di ibernazione delle possibili usi di felicità del rapporto con la casa che ci venivano impediti, e forse questo mi ha condizionato, per cui diciamo ho cercato di non abitare mai. Allora mi sono detto, e perché a Cornero mi chiama a me a parlare della casa? Oltretutto perché la casa è un tema così di modesto, si lasciano gli estremi, no? Le case che voi vedete sulle riviste patinate da AD a Interior Decorator, El Decor, diciamo l'Italia è il paese che ha più riviste di architettura e riviste, no, di decorazione, però il tema della casa è andato un po' in disuso, è andato un po' scemando, al di là del gusto di ognuno di noi per costruirsi la propria idea di casa, sfogliando distrattamente le riviste patinate, come dicevo, però non ha più una sua centralità, mentre è stato un tema molto importante per la cultura dell'abitare, il tema della casa in maniera specifica, e poi lo ricostruirò storicamente e velocemente per non annoiarvi. E siamo stati tutti presi in questi anni, diciamo, dal tema dell'architettura come elemento prorompente, come macchina inquietante per la città, attraverso, diciamo, le immagini che abbiamo visto dal museo di Bilbao, dal Guggenheim di Bilbao, di Frank Gehry, al recente museo Maxi di Roma di Zadid, siamo stati, diciamo, sopraffatti dal tema dell'architettura delle archistar, no? Dello star system dei grandi architetti che poco si occupano dell'abitare e molto si occupano dell'oggetto inquieto, dell'oggetto ansioso che in qualche modo riesce anche a ribaltare l'uso della città. Se pensate a una città difficile come Bilbao, che è stata completamente rinata in fondo attraverso la presenza di questo oggetto inquietante del Guggenheim di Bilbao, capite anche l'importanza che gli architetti dello star system, gli archistar, appunto, si siano dedicati a questo tema di rigenerazione urbana, ma non alla maniera di Renzo Piano quando parla di rammendare le periferie per ritrovare una nuova armonia nel nostro stare, diciamo, con nuove polarità urbane al di là del centro storico, ma proprio come possibilità dell'architettura, come macchina, come oggetto inquieto di rigenerare il volto della città. E dicevo, questa fase che è stata, diciamo, grosso modo segnata dagli anni 90 in poi, forse l'estrema propaggine, diciamo, non ce ne siamo accorti, ma chiederei conforto anche all'amico Francesco Scoppola, è stato l'estremo arrivo di una politica internazionale, cito per tutti la politica dei grands travaux di Mitterrand. Mitterrand che, diciamo, pensa a un'idea di una Parigi diversa, senza lo sciovinismo tipico dei francesi, riesce a indire tutta una serie di concorsi che, guarda caso, sono vinti sempre da personalità straniere, per cui, non so, l'Opéra de la Bastille, Carl Ott, svedese, la Grand Geode, Salvisberg, finlandese, il Cubo de la Défense, da un altro architetto che non è francese, Bernard Chumy, svizzero-americano, vince il concorso e realizza Le Folies del Parco della Villette. Ecco, cioè, riesce, diciamo, per 20 anni a condizionare il nuovo volto, Piano e Rogers, il Beaubourg all'inizio degli anni 70. Ecco, e quindi il volto della città cambia attraverso la compartecipazione di questi grandi lavori mitterrandiani che arrivano fino all'ultimo diciamo intervento pubblico, quello del Museo dell'Arte Islamica, fatto da Bellini e Ricciotti nella corte del Louvre. Ecco, quindi vedete che probabilmente questa politica delle archistar in qualche modo è l'estremo arrivo di questa politica dei grandi lavori mitterrandiana. E quindi tutto questo ha segnato un po' una sorta di cono d'ombra per le questioni dell'abitare, per le problematiche dell'abitare. Oltre a questo, diciamo, disegno delle grandi architetture capaci come incubatori di cambiare il volto della città, c'è anche stato il tema che gli architetti si sono affezionati nel corso, almeno dal dopoguerra in poi, anche a tematiche molto viste come filiera. Allora c'è stato tra il 69 e il 70 il famoso concorso, non pensate che sia iattatorio, per il cimitero, per l'ampliamento del cimitero di Modena, cimitero che ha un successo mondiale perché viene vinto da Aldo Rossi. Ecco, da allora tutte le amministrazioni si mettono a bandire concorsi per cimiteri e diventano tematiche filiere in cui l'autorialità viene molto esibita, no? E nasce, se volete, il primo prodromo è un cimitero straordinario che è quello di Carlo Scarpa, ma un cimitero che è una sorta di aggiunta, di addizione a un cimiterino esistente, e lui pensa a questo cimitero come addizio, diciamo, del cimitero preesistente, per la famiglia Brion, quella dei Brion Vega. Siamo vicino ad Asolo, in un paesino che si chiama Altivole, e Carlo Scarpa pensa a questo ampliamento, a una memoria storica come quella, allora erano gli anni in cui Zevi aveva ancora molto, molto ascolto, pensa a una sorta di aggiunta per quel cimitero come l'addizio Erculea di Biagio Rossetti per Ferrara. Vi sembrerà un'eresia, ma l'idea che la Ferrara venga modernamente ampliata nel 400 da Biagio Rossetti attraverso la pura indicazione di collimazioni visive, attraverso l'apertura di strade, attraverso snodi angolari come il Palazzo dei Diamanti, dà l'idea di questa struttura, come Eco avrebbe detto, di opera aperta, vale a dire un'opera non circoscritta, non riconducibile a una unitarietà ideale rinascimentale, ma una possibilità di ampliamento come la città ipodamea di Mileto, come l'idea della grande apertura razionale ma senza la possibilità di vedere un limite, senza contiguità di oggetti che la delimitino come la cinta muraria delle tele quattrocentesche. Ecco allora che Scarpa assume il tema dell'addizione Erculea di Biagio Rossetti e ne fa un parallelo, una sorta di contaminazione tra sguardo dell'Occidente rivolto a Oriente, sguardo dell'Oriente rivolto all'Occidente, e realizza questa diciamo architettura instabile in cui due arcosoli reggono questa memoria delle tombe scaligere in una instabilità da collasso visivo ma anche da vertigine, e semplicemente il tutto viene circoscritto con una recinzione che dà molto a pensare alla volontà di coprire e di scoprire, una sorta di siepe dell'infinito leopardiano. Ecco, attraverso questi elementi, per questo dico, non sono temi iettatori, ma sono stati temi molto importanti, partiti appunto con questa magistrale soluzione scarpiana per Altivole e andati avanti poi col cimitero di San Cataldo fino al più recente cimitero per Voghera di Antonio Monestiroli. Oltre ai cimiteri c'è stato il problema degli auditoria, no? Dal concorso degli anni 50 per Roma fino alla realizzazione più recente negli anni 10 dell'auditorium di Renzo Piano. Ecco, i centri commerciali, gli small, gli grandi auditori, pensate nella memoria della città un auditorio come quello di Hudson negli anni 60 per Sydney, vale dire una città segnata anche a livello di skyline dalle grandi vele di questo grandissimo architetto di pochissime architetture, vale a dire tutti i temi che in qualche modo hanno condizionato e segnato, così come il tema dei musei, parlavo prima di Zadid e del Maxi, ma pensate a quanto è stato, forse non in Italia, diciamo Zaha Hadid e Odile Dec per il Macro di Roma sono le rare eccezioni in Italia che poco, diciamo, ha lavorato sulla novità del tema museale, proprio in quanto l'Italia, grazie ai suoi contenitori straordinari come il Forte di Bard, ha potuto avere, diciamo, per la cultura contemporanea. Rivoli di nuovo è un castello, è un castello settecentesco di Castellamonte, mi pare, ecco, per cui poco si è lavorato sull'idea autoriale della contemporaneità. È stato soltanto con gli ultimi due arrivi di Odile Dec, del Macro, anche Botta per Rovereto col Marte, in fondo non fa che ricucire una parte urbana, e poi l'elemento centrale, lo snodo della piazza, e la copertura, la ricongiunzione tra parti già preesistenti. Quindi il museo è stato un tema trainante, come dico io, filiera che ha occupato molto gli architetti e che in Italia ha avuto poco sviluppo, ma pensate a quanto è stato centrale nella seconda parte del Novecento il tema del punto del museo, a partire dalle esperienze di Mungle d'Abad, di Hans Holbein, in cui per la prima volta si verifica quella sorta di disseminazione, come avrebbe detto Derrida, la diluizione del museo attraverso parti diversificate nella città, come il problema degli alberghi diffusi oggi. In fondo il museo di Mungle d'Abad di Holbein è un museo concepito per occupare diverse stazioni, diverse mansioni all'interno della città di Mungle d'Abad. Pensate a un'altra svolta epocale nella definizione del museo contemporaneo, come quello di Stirling a Stuttgart, dove per la prima volta la città entra nel museo. Va a dire il museo non come luogo segregato, ma un luogo attraversato, dove i cittadini possono, anche negli orari di chiusura, attraversare la piazza centrale, se volete, con cadute postmoderne. Però diventano questi temi in cui gli architetti... Mentre il problema della casa, tornando al tema della giornata, è sempre stato centrale nella cultura architettonica, se pensiamo che... A partire dagli anni 20, quando con la legge Luzzatti si pone il problema dell'abitare intensivo nella città, si usava come riferimento il lavoro di un ingegnere piemontese che si chiamava Donghi, il manuale del Donghi. Gli architetti, prima di avere il loro manuale, devono aspettare il 46, il famoso manuale di Mario Ridolfi, no? Ecco, ma dagli anni 20, quando in parallelo nel 21 nasce la prima facoltà di architettura con sede a Roma, grazie a Giovannoni e pochi amici, che definirà la figura dell'architetto integrale, non integrato, dell'architetto integrale, l'architetto che si deve occupare di tutte le problematiche, dalla città al cucchiaio, si dirà molti anni più tardi. Ecco, con la nascita della facoltà di architettura, con lo specialismo della pubblicistica, nasce il tema della casa come ricovero, anche perché c'è un problema Roma capitale, quindi il problema delle grandi conurbazioni, c'è già un fenomeno a partire dagli anni 20 che pone il problema dell'abitare nella città e viene risolto attraverso la formula dei grandi intensivi. Forse in Italia in maniera un po' tardiva rispetto a quelle che erano state le sperimentazioni sull'abitare, penso all'esperienza del grande fenomeno della Vienna Rossa, e probabilmente a voi non sarà ignoto questo tema dell'abitare nella Vienna Rossa, attraverso un bel film, visto che il direttore di Chia ci ha fatto vedere molti spezzoni di film. Io avrei potuto portarvi uno spezzone di un film della Il portiere di notte, della Liliana Cavani, dove il film è tutto concentrato in fondo sull'abitare in questa Öfe, in questa casa città, no? Ecco, e dalle Öfe viennesi alle Siedlungen tedesche, alla Francoforte di Hans Meyer e di Ernst May, si lavora sull'existence minimum, cioè sulla possibilità dell'abitare nel territorio più circoscritto possibile, appunto si parla di existence minimum, e tutte queste sperimentazioni tra le Siedlungen berlinesi e quelle di Francoforte determinano, come si dice, un corale lavoro attorno al problema dell'abitare, a come abitare, tant'è che in Italia a partire dal 31 escono alcuni libricini molto importanti, uno di Samonà, uno di Griffini, uno sull'abitazione razionale, uno sull'abitazione sempre funzionale, e, cosa sorprendente, nel 33 si realizza la quinta triennale. Faccio una piccola digressione, sarò velocissimo. Nel 1933 si realizza la quinta triennale, che non ha come precedenti quattro triennali, ha come precedenti quattro biennali di arti decorative nel Parco Reale della Villa di Monza. nel 1933 viene trasferita la Biennale di Arti Decorative a Milano, al Parco Sempione, viene progettato e realizzato da Muzzo la nuova sede per la Triennale, e non sarà più Biennale delle Arti Decorative, ma Triennale delle Arti Decorative e dell'Architettura. E nel 1933 si realizzano le prime sperimentazioni sull'abitare, in parallelo su quelle ricerche che vi dicevo del libro di Samonac del 31, del libro di Griffin del 33 e del libro di Mariscotti sempre tra il 31 e il 33. E quindi si fanno le prime sperimentazioni, ma non è ancora l'elemento importantissimo per la cultura dell'abitare, perché l'elemento più importante arriva con la Sesta Triennale di Milano del 36. Perché dico questo? Perché ogni triennale ha un suo criptosuggeritore. Nel caso della Sesta Triennale ci sono due criptosuggeritori, Persico e Pagano. Pagano realizza una mostra importantissima sull'abitazione senza architetti, e di cui realizza anche un bellissimo catalogo. Vale a dire, fa una sorta di radiografia del modo di abitare dell'Italia come sistema, in particolare i contadini e quindi la campagna, in questo riassumendo un'esperienza straordinaria che era stata fatta alla fine degli anni 30, tra il 29 e i primi anni 30, dalla Farm Security Administration in America, coinvolgendo grandi fotografi come Walker Evans, a partire dalla grande esperienza con le foto dei grandi fotografi che guardano il modo di abitare dei diseredati americani. Nel 1936 Pagano fa una parallela operazione di vedere come si abita senza, nelle architetture, nelle case, senza gli architetti, e c'è questa straordinaria mostra del 1936 sull'abitare, che in qualche modo condiziona e connota con una, diciamo, caduta populista, se vogliamo, tutto il tema dell'abitare domestico. Anche nel secondo dopoguerra, ricorderete tutti nel secondo dopoguerra l'esperienza dei due settennati del piano, allora si diceva il piano Fanfani, del piano dell'INACASA, Istituto Nazionale per le Abitazioni, che in qualche modo sono il luogo, il laboratorio sperimentale per tutti i giovani architetti di allora, da Carlo Aimonino ad Aldo Rossi a Giancarlo De Carlo, ecco. Ma la cosa straordinaria è che queste esperienze, voi ne avete un esempio tra i più strabilianti qui a Torino col quartiere Falchera, tutti questi esempi dell'abitare domestico che riassumono tutte le teorizzazioni dei libri aurei degli anni 30, voi le trovate disseminate in tutta Italia. Penso all'esperienza incredibile di Spine Bianche a Matera, ma anche alle esperienze meno famose come Serra Venerdì, che in qualche modo cercano di coniugare l'abitare metafisico dei borghetti realizzati sotto il fascismo, penso ad alcuni quartieri come Santa Maria del Soccorso a Roma, quello che verrà poi distrutto negli anni 50 per fare spazio al Tiburtino Terzo di Quaroni e di Ridolfi. Ecco, le riflessioni sull'abitare sono delle riflessioni che comunque prevedono e preludono a una coniugazione con la dimensione sociale dell'abitare. E non è un caso, io parlavo prima di connotazioni un po' concadute populiste, perché? Perché attraverso un personaggio straordinario che si chiama Mariscotti, pesarese, molto, diciamo, si sarebbe detto allora, molto funzionale alla cultura del Partito Comunista, ma con la stessa dimensione eretica di Elio Vittorini, Vittorini e Mariscotti sono gli unici che in fondo si ribellano ai diktat togliattiani, l'uno per quanto riguarda il discorso artistico, l'altro per quanto riguarda il discorso architettonico, e quindi vivranno la loro esperienza di isolati. Vittorini un po' meno, perché grazie a Dio ha la propria ribalta attraverso la rivista Il Menabò o la sua scrittura, diciamo, da romanziere fino al romanzo postumo delle Città del Mondo. Mariscotti è costretto a isolarsi e a chiudersi in se stesso, nonostante avesse proposto sulla casabella continuità di Pagano tra il 33 e il 38 di Pagano e Persico tutte le formulazioni proprio dal punto di vista distributivo, funzionale, sociale dell'evoluzione delle necessità dell'abitare quotidiano. Chiaro, parlo sempre di un abitare domestico e non ecco, Mariscotti pubblicherà questa esperienza dell'abitazione razionale dal punto di vista economico, sociale, politico, culturale, e rimarrà come voce inascoltata, anche perché sarà il primo ad attaccare l'esperienza del QT8 che si erge con la sua perentorietà, il quartiere modello realizzato da Piero Bottoni, altro gigante dell'architettura italiana, come parallelo, come controcanto all'esperienza dell'ottava triennale di Milano. Mi pare di non dover ricordare altre grandi cose, se non che a questa diciamo periodo eroico diciamo subentrano le grandi esperienze dello IACP, siamo già negli anni 60, in parallelo con le filiere tematiche, le grandi occasioni degli anni 60 attraverso lo IACP che sostituisce i due settennati che diciamo dà continuità ai due settennati del piano in a casa, vedono la straordinaria diciamo uscita di esperienze come il quartiere Zen di Palermo, non inorridite, quello di Gregotti e Purini. Io continuo a sottolineare che l'eccessiva cattiva letteratura e l'eccessiva cattiva filmografia accumulata su questo quartiere Zen ha fatto sì che Zen sia diventato un posto inviso agli uomini, ma io credo che sia tra i modelli sperimentali dell'abitare tra le cose più alte che abbia prodotto l'architettura italiana. È chiaro che se diciamo vengono presi questi luoghi come il Corviale a Roma, come Rozzolmelara a Trieste, se diventano i luoghi di concentrazione del disagio sociale, è molto facile che l'architettura si debba compromettere al cattivo utilizzo. Se le strade corridoio di memoria Le Corbusieriana vengono abbandonate a se stesse, diventano i luoghi dello spaccio, eccetera, diciamo c'è un sociologismo poi di bassa lega che in qualche modo condiziona la corretta lettura di questi che secondo me restano delle esperienze straordinarie dell'abitare come memoria anche dei luoghi. Quando uno pensa a Corviale, addirittura si favoleggia che sia suicidato l'architetto che ha progettato e pensato Corviale. Corviale è questo elemento lineare lungo oltre un chilometro che assume su di sé l'idea e la memoria che l'architettura serva anche a rimisurare, come gli acquedotti romani segnavano e misuravano la campagna romana, serva a rimisurare le differenze altimetriche, l'orografia del paesaggio. Ecco, il Corviale serve a dare ordine al disordine urbano, all'espansione urbana, cioè attraverso una semplice architettura si ridisegna il senso di una città, si pone il limite al degrado, all'espansione a macchia d'olio, all'espansione incontrollata e si dà misura e figura a quella porzione di paesaggio. Quindi dicevo, dopo le grandi esperienze di Corviale, Gallaratese a Milano come parte altamente specializzata e altamente funzionale e autosufficiente, Rozzolmelara vi dicevo, ci sono piccoli episodi di dimensione che ho definito all'inizio autoriale degli architetti, in cui nell'esperienza per esempio di Bari Alto vengono coinvolti Carlo Imonino, Aldo Rossi, Guido Canella, un po' diciamo una dimensione di senescenza, però che formulano le loro sperimentazioni sull'idea dell'abitare come elemento singolo con l'idea della possibilità di moltiplicare le cellule abitative, e sono esperienze straordinarie che poi vengono replicate da Adolfo Natalini a Firenze e da Attilio Pizzigoni a Bergamo e da Pierluigi Nicolin sempre a Bergamo. Mi pare di non dovervi sovraccaricare più di tanto, per cui lascio la parola.
Molto bene. Molto bene. Ottimo intervento. Bene.
Non mi succede spesso di abbandonare il canovaccio che ho pensato per una comunicazione per proseguire o tentare indegnamente di non perdere, almeno diciamolo meglio, di non perdere il filo, perché Francesco Moschini ci ha diciamo esposto quella che si potrebbe definire anche una sfida. Se io fossi professore di video, di cinematografia, si diceva una volta, direi: se c'è la registrazione, il prossimo anno montate le immagini su questo discorso. È un lavoro pazzesco, perché voglio vedere le facce delle persone menzionate, voglio vedere i posti e voglio vivere i problemi. E gli faccio il corso, secco. Per cui, diciamo, mi sembrerebbe sbagliato, siccome spero che ci siano, lo abbiamo visto anche a proposito delle automobili, i mezzi tecnici per darvi, magari stasera stessa, grazie a internet, le povere cosucce che avevo pensato e montato per questa sera, belle che scritte, mi sembra più giusto avventurarmi nel tentativo ambiziosissimo e folle di non imitare o seguire Francesco, che non ci poteva arrivare, ma di non perdere il filo, cioè di stare al passo o perlomeno di seguire lentamente la traccia. Allora, mi sembra che in questo excursus meraviglioso sia venuta fuori la criticità di un transito dell'architettura fra l'architettura classica, anche rinascimentale, anche post-rinascimentale, barocca, eccetera, ma chiamiamola storica, e l'architettura moderna e contemporanea. È venuto fuori, se parlassimo di automobili, quel momento in cui l'attore scappa sul tetto. Cioè c'è un momento del disagio del vivere l'architettura in cui proprio per la ricchezza dei mezzi, degli strumenti, la potenzialità delle trasformazioni, il passo sempre più accelerato degli eventi, a un certo punto qualcuno grida fermi tutti. Allora, siccome io credo che dobbiamo innanzitutto cercare di fare un passo indietro e di capire, e non posso scordare che il motivo per cui sono qui non sono delle mie doti innate, ma è il fatto che indegnamente, per accidente, rappresento per alcuni mesi o per alcuni anni una funzione pubblica. E questa funzione pubblica ha una storia antica di almeno 2500 anni, perché è nella Grecia classica in cui le città decidono di munirsi di qualche parassita, e penso a me, che vive a spese della collettività per garantire una qualche funzione. La funzione si chiama emistoforia, cioè lo stipendio dipendente pubblico, diciamo, che viene pagato da tutti per fare un mestiere che può fare solo qualcuno che sia spoglio dagli interessi particolari. Cioè, non devo essere un pescatore se manovro le chiuse, non devo essere un agricoltore se manovro le chiuse, perché le devo aprire nel momento giusto e chiudere nel momento giusto, a prescindere da quanti avannotti ci sono nel lago e da quanta attesa di semina e di raccolto c'è nei campi. Devo fare il mio mestiere, punto e basta. Allora mi spoglio del mio tornaconto personale, piglio la paghetta, si diceva una volta, ma la paghetta è sicura, cioè i mistoforia hanno il vantaggio di essere di meno ma sicuri del libero professionista. La persona affermata può guadagnare molto di più, ma chi è al servizio di tutti guadagna poco ma sempre. Tutta questa storia che sto brutalmente riassumendo in poche parole la stiamo perdendo in questi stessi anni in cui delle architetture meritevolissime sotto il profilo della sintesi e della ricerca dell'oggetto architettura e della funzione dell'abitare se ne sono andate a gambe all'aria sotto il profilo della percezione degli abitanti. Cioè gli abitanti, non ce lo dimentichiamo, di Secondigliano delle Vele, con tutto che erano stati, avevano brigato a Napoli per anni, erano stati in lista d'attesa per avere assegnato l'appartamento di edilizia economica e popolare, chiedono la demolizione delle case che hanno finalmente avuto in assegnazione. Poi c'è troppo poco esplosivo, le case non crollano al primo botto, la storia di Secondigliano meriterebbe un filmetto per conto suo, ma questo è il programma dell'anno prossimo. Diciamo che il disagio della città contemporanea e dell'architettura moderna e contemporanea ci pone innanzitutto una domanda: quando è successo il punto di scavallo? Cioè dov'è la sella? Fino a un certo punto si andava in salita e se si era stanchi si ricascava di qua, oltre a un certo punto si va di là. Dov'è il discrimine? Alcuni lo pongono con l'industrializzazione, altri lo pongono con un altro aspetto della rivoluzione industriale che è il capitalismo, l'accumulo, eccetera. Altri lo vedono in chiave politica, ma tutto sommato in Europa è fra fine 7 e metà 8, da noi in Italia è alla seconda guerra mondiale perché arriva tardi. Ma c'è uno scavallo, un punto di non ritorno, un punto in cui le cose di prima non si possono più fare. Se noi perdiamo la sensazione del punto a cui siamo in questo percorso, viviamo in modo disarmato e quasi da prigionieri in una macchina automatica, un viaggio in cui vorremmo essere noi a guidare. Allora, l'importante è cercare di capire che cosa vogliamo. Siccome in questo periodo le funzioni che indegnamente cerchiamo di continuare a rappresentare, siamo pur sempre uomini, sono quelle delle tanto vituperate soprintendenze, cioè quelle dei signori, no, delle limitazioni all'espressione dell'architettura, delle limitazioni all'espressione della proprietà, dell'imprenditoria, eccetera, c'è sempre un no, non si può fare la fabbrica in quel punto, non si può fare la discarica nell'altro punto. Allora occorre cercare di capire se questi vietatori a tradimento, mangiapane a tradimento, per giunta stanno lì a proibire, se non li vogliamo più ce li dobbiamo scrollare di dosso sapendolo e decidendo dove andiamo. Se li vogliamo ancora, li dobbiamo ripensare, riformare, rieducare, ricominciare da capo, ma ristabilire. Se i mistoforia di Tucidide non hanno cessato di servire, aggiorniamoli. Se invece non ci servono più, mettiamoli finalmente nella spazzatura, differenziata per carità, ma liberiamocene. E lo dico dicendo liberatevi anche da me, cioè insomma non ce n'è più bisogno. Allora, siccome quel che abbiamo ascoltato prefigura un'opera che 100 anni fa circa Vassili Kandinsky ha intuito, ha saputo che oggi a Bard Francesco avrebbe fatto il discorso, ha detto l'unità delle arti è quando il pensiero e l'immagine vanno insieme, e questo è il compito del corso video che qualcuno spero si cimenti nel fare. Ma i ragazzi dello zoo di Berlino, nella loro realtà, perché è un libro vero, ci avvertono che i posti ci condizionano. La protagonista dice: sono tornata in quel cortile e ci sono ricascata, e non è, il cortile in quel momento è vuoto, non c'è nessuno che le vende la droga o che la invita a prostituirsi. Lei è sola, è sufficiente il cortile, quel cortile basta e avanza. Allora, non dobbiamo sottovalutare l'abito. E allora, permettetemi una notazione. In una delle cose che abbiamo sentito dal catechismo in poi, ripetute, perché è una tradizione che bene o male i nostri progenitori ci tramandano da 2000 anni, no? Noi ricordiamo che la pena più severa, fra le letture che abbiamo ancora in mente, la pena più severa è per chi, invitato a una festa, si veste male. Allora, oggi sono venuto con dei pantaloni non con la piega e c'ho il pianto, stridore di denti, una roba, una severità mai vista per nessun'altra colpa, solo perché mi sono vestito male. Ma che cos'è questa storia? Cioè, perché ci vuole tanta crudeltà se uno magari, anche solo perché non c'ha i soldi, è vestito male? Allora, lì c'è da chiedersi sui termini, il termine dell'abitare. Noi abbiamo dei testi scritti per i pescatori e per i pastori e utilizzati nei 2000 anni successivi dai filosofi, dai teologi, ma anche dai politici, e con altre finalità. Che cos'è questa storia dell'abito indegno per il quale si deve finire tra le fiamme, tra il pianto e lo stridore di denti? In una giornata dedicata all'abitare, all'abitazione, ce lo dobbiamo chiedere. Qual è questo vestito indegno? È la casa brutta? È il vestito spiegazzato? Non credo proprio, perché ognuno di noi cerca di fare per quanto può bella la sua casa. Io sono peggio di te, se vogliamo fare l'outing, vivo nel disordine, ma insomma ognuno ha il suo modo di percepire le cose e lo spazio, ma lo vogliamo, non dico far bello, ma fare almeno su nostra misura, a nostro comodo. Ci vogliamo star dentro o scappar via in fretta, anch'io questo lo condivido, ma insomma e Vittorini non aveva casa, perché in pratica girava col necessario per il giorno dopo e poi comprava quel che gli serviva, perché doveva correre da un cantiere all'altro, da un convegno all'altro, non aveva più la casa in certe stagioni della sua vita. Dunque, qual è il motivo per cui il castigo è così severo per il difetto di qualcosa che ha a che vedere con l'abito o con l'abitare? Non può essere. Ci manca qui all'appello un'idea che ci è mancata e che mi stupisce che manchi tanto, perché l'idea è quella dell'abitudine. Le radici sono sorelle e la radice del verbo abitare o abitazione è la stessa delle abitudini. Allora, se noi abbiamo delle cattive abitudini, siamo dei disgraziati e meritiamo l'urlo più severo, non perché avremo poi un castigo, o non solo per questo ci si può credere, non ci si può, ma perché ce lo stiamo costruendo adesso con le nostre stesse mani. Quel castigo siamo lì noi a costruirlo. Non è che ci verrà dato per punizione, ci viene dato dalle cose che stiamo facendo. Questo messaggio si è perduto ed è gravissimo, perché quel discrimine della modernità, dell'attualità, non lo vediamo perché è insidioso, perché è strisciante, ma è il concetto che non abbiamo più la carenza di mezzi. Non siamo più armati di poveri muscoli che vanno avanti a miglio sia per le persone sia per gli animali da soma, e quindi se riusciamo a costruire il forte dei Bard siamo i migliori esseri del mondo e meritiamo di essere ammirati. Noi oggi abbiamo a disposizione energie pressoché infinite, potenzialità pressoché infinite, lo si vede in quella macchina in cui tutti guardano da un'altra parte e nessuno si parla, al punto da distruggerci. Cioè siamo talmente superdotati da essere ipodotati, cioè siamo diventati non udenti, non vedenti, no, non abbiamo più nessuna delle nostre funzioni per quante ne abbiamo acquisite. Allora ci dobbiamo decidere, a proposito della sella, del varco, del discrimine, del punto di non ritorno, che la nostra nuova sfida non è più in architettura la torre più alta, il ponte più lungo, il grattacielo più grande. La nostra sfida è diventata la discrezione, non perdere il meglio che ci è tramandato dal passato, accumulando tutto il meglio che si può fare in futuro. Ma la prima parte è diventata fondamentale. Cioè non possiamo buttarci alle spalle un patrimonio irriproducibile, perché nel mondo di oggi neanche una saldatura precedente all'invenzione del cellulare si può più fare. Non c'è più la saldatura continua, perché il fabbro dopo un po' gli squilla il cellulare, smette e poi riprende. Dunque anche nelle cose più banali, anche nella saldatura elettrica, non c'è più il modo di fare le cose di prima. Allora a questo punto non si tratta di scegliere fra la nostalgia del passato e la fiducia nel futuro. Ci vogliono tutte e due le cose, perché chi sa vedere le cose da lontano, o chi è costretto a farlo, sa perfettamente che se io penso a tutti i momenti presenti, gli attimi fuggenti, ma in tutti i posti, in questo momento che cosa sta succedendo al Cairo dopo che stiamo smobilitando l'ambasciata, o cosa sta succedendo in Siria adesso? Se io comincio a pensare a tutti i posti in un attimo, sono costretto a allargare il pensiero. Se penso anche solo al forte di Bard, ma spazio per 5.000 anni, vado indietro e vado avanti, vado dalla confluenza fra due valli e fra due fiumi e un promontorio scavato dalle glaciazioni, perché è venuto giù per quello, fino alle battaglie del Medioevo, del tardo Medioevo, a Napoleone, a oggi e a quel che sarà in futuro. Allora io posso allargare la mia testa nello spazio o nel tempo, ma devo chiedermi qual è questo filo, perché noi ne facciamo un pezzettino, c'è quella pagina bellissima, forse insuperabile, di Ascolto il tuo cuore o città di Savinio, in cui nell'arena di Verona rovescia le parti e i vivi sono gli affreschi, che docilmente per riguardo ai morti che saremmo noi, stanno fermi se li guardiamo. Ma poi se non vengono visti si animano e giustamente dice: noi siamo le ombre al loro cospetto, perché loro hanno 800 anni e noi ne duriamo la decima parte. Alcune pagine di letteratura ci invitano a questa logica nel vedere l'arte, nel vedere l'architettura, cioè a considerarci transeunti noi e perenni le cose, gli oggetti, le tradizioni, i modi di fare, i modi di confrontarsi, le idee, eccetera. Dunque io credo che il discorso fatto da Francesco meriti assolutamente l'idea che questo disprezzo per l'alveare vada abbandonato. Noi si diceva da ragazzi: quel quartiere moderno sembra un alveare, sembra un formicaio. Magari fossimo più in grado di ragionare con la logica di un alveare, di un formicaio, magari ci fosse una coscienza comune di appartenenza, di continuità, di pensare non solo alla vita del fuco che fa il suo volo nuziale e tanti saluti, ma che serve per riprodurre l'alveare, ma insomma è finito lì, e ci fosse invece la cognizione di una continuità di vita. Noi rischiamo, imbevuti in un transito più che secolare, che ha visto una finta alternativa fra l'ideologia di Carlo Marx, dallo spettro che si aggira per l'Europa in poi, da 150 anni e passa, c'è stato chi ha scelto di assistere i poveri ma partendo dall'economia, e chi ha scelto di assistere se stesso partendo dall'economia, il capitalismo. Allora, l'accumulo del capitale e il capitale di Carlo Marx sono due visioni opposte del mondo, ma che nascono con lo stesso telescopio, che è fatto di numeri. Ora, i numeri, e qui non c'è scienziato che riesca a negarlo, esprimono le quantità. Noi siamo in modo innato alla ricerca delle qualità, perché sennò non vale la pena di vivere. Le qualità non le esprimono i numeri, per definizione, perché i numeri pesano, non graduano, ma danno i pesi. Allora, credo che l'incontro di oggi debba essere finalizzato nei limiti del possibile a dirci questo. Siamo in Italia, siamo in una bellissima penisola del mondo, ricca di storia, ricca di arte, talmente bella che è affollata 6 volte il resto del mondo. La media mondiale, ogni persona, in Italia ce ne sono 6, esclusi i turisti e gli ospiti. Cioè proprio noi che ci stiamo e ci viviamo, o abbiamo scelto di venirci e di viverci e di rimanerci, siamo 6 volte tanti quelli che stanno in media sparsi nel resto del mondo. Lo spazio a disposizione di ciascuno è, lo sapete credo, 50 metri scarsi sono diventati sui 47%, dove ci deve essere dentro tutto, ma proprio tutto, per tutte le nostre necessità e per tutti i nostri posteri, di ciascuno di noi. Sarebbe ora di darsi una svegliata e oltre che dire ho l'esigenza di avere il videogioco sul sedile posteriore, ci fosse anche qualcuno che, pensando all'alveare, si alza e dice ho l'esigenza di spiantarla con i piani regolatori che rosicano altre zone da edificare nello spazio sedicente libero, che libero non è, perché è ipotecato per dare l'aria da respirare, l'acqua da bere, il cibo da mangiare a chi abita nelle case. Se siamo tanto stretti, non è che io posso continuare a fare la strategia, dico il soprintendente lo faccio rimuovere, è capitato anche a me, sono stato cacciato dalle Marche perché ho messo troppi vincoli, allora via dalle Marche, avanti un altro un po' più distratto o un po' più, diciamo, di manica larga, e poi realizziamo un altro 20% in più sul piano di fabbricazione di un po' di anni prima. Ce la vogliamo dare una svegliata che meno di 50 metri per cento? Lo facciamo un conticino? Il perimetro del nostro corpo, come insegna la storia dell'arte, non è la pelle, perché la pelle è permeabile, perché dentro la bocca entrano delle cose e via discorrendo. Dunque, al di là anche dell'aura, dell'aureola dei santi e tante altre cose, ci aiutano anche i progressi della scienza a capire che non è solo quel che si vede e che si percepisce immediatamente quel che è. Quel che è un po' più ampio, un po' più vasto e un po' più complicato. Il perimetro del nostro corpo, se lo proiettiamo nel tempo, è un siluro, perché ieri stavamo a Roma, domani stiamo da un'altra parte, è una specie di stringa della teoria dell'universo a stringhe. Se lo vediamo tracciato nel tempo, se lo vediamo nello spazio, i miei polmoni, senza almeno 4 alberi, senza il volume di chioma, che sta lì a produrre ossigeno e assorbire l'anidride carbonica, non servono a niente, non funzionano e non respirano. Allora, i miei polmoni sono 4 alberi più i miei 2 polmoni. Non è che io finisco qui. Ci sono io con i miei 4 alberi per respirare. Ci sono io col mio pezzetto di acqua e di falda per bere, col mio campicello per mangiare. Non è che sono io e poi arrivo e mi serve il videoservizio all'istante, la videoconferenza a tamburo battente. Cioè, non funziona così. Il mondo è un tutt'uno, siamo un pezzetto del tutt'uno, siamo arrivati oltre la sella, ci vogliono architetti con la testa tale da stare appresso alle conferenze di Francesco, da non perdere una battuta, ma che prendendo appunti e collezionando immagini, ci indichino la strada per cambiare. Cioè per dire, non siamo più all'epoca di Napoleone che ha assediato il fortino, poi per vendetta l'ha distrutto, qui dove siamo. E però lui, più grande, era meglio, più conquista, insomma, era ancora la grandeur. Questa grandeur è finita, qui siamo nelle ristrettezze, ce lo dobbiamo mettere in testa, dobbiamo star bene in tanti, e per star bene in tanti non si può essere aggressivi. L'affollamento in tutte le specie animali e vegetali produce aggressività, ma per ridurre l'affollamento. Ma l'aggressività non risolve l'affollamento, lo risolve se si arriva a farsi fuori. Allora, siccome non vorremmo arrivare a questo, si tratta di imparare a perimetrare, a utilizzare al meglio, a utilizzare bene. Io credo sinceramente, in coscienza, che i mistoforia ancora servano, che siano da riscoprire, da ridisegnare, non per una nostalgia del passato, ma per una nostalgia di futuro. Grazie.
Ci sono domande dal pubblico? Ecco, allora partiamo con una.
Io ho una domanda relativa all'architettura e soprattutto cosa la sostenibilità dirà, secondo lei, in futuro, in che direzione ci manderà?
A chi la rivolge? A tutte e due.
Veramente a entrambe, mi interessa il commento personale di ognuno.
Diciamo, non mi piace il termine sostenibilità, perché è come l'idea che un ponte serve ad attraversare, diciamo, ha una sua condizione, diciamo, normale, no, di staticità, per cui svolge quella funzione di far trasferire uomini, cose, automobili. Ecco, e così come l'architettura non ha bisogno di essere sostenibile, dovrebbe essere, come si dice, implicito nella costruzione, che abbia nel proprio DNA la condizione della sostenibilità. Diciamo, io ho una sorta di avversione nei confronti di questa idea che adesso l'architettura debba diventare ecosostenibile, ecocompatibile, perché dovrebbe essere, come è sempre stato nella storia, la condizione. Allora a me i boschi verticali mi fanno così rabbrividire, nel senso, cioè, ecco, non, io penso invece che la riflessione sul tema dell'abitare, come proponeva Scoppola, sia importante, e qualche segnale in questo senso mi pare di poterlo intravedere, per esempio attraverso la nomina finalmente Baratta, il presidente per troppo tempo della Biennale di Venezia, ha scelto quest'anno come curatore non uno all'interno dello Star System, si sono alternati da Fuxas a Chipperfield, no, a Kulas, a Castro Sejima, eccetera. Finalmente quest'anno c'è un giovane cileno, Alessandro Ravena, che ha posto come centralità della Biennale di Architettura di quest'anno il tema dell'abitare sociale. Lui viene da una lunghissima esperienza dell'housing sociale, viene da una lunghissima esperienza internazionale, perché non solo in Sud America, ma anche in America e in Europa ha condotto diverse sperimentazioni e diversi laboratori su questo dell'abitare, diciamo, con queste problematiche, comunque senza definirle ecosostenibili, ma di veramente straordinaria rilevanza, e quindi penso e spero che l'architettura torni a occuparsi di un problema così centrale come quello dell'abitare, e quindi con una connotazione così politicamente e socialmente utile. Grazie.
Io aggiungerei forse questo: sotto il profilo dell'architettura in senso lato, l'architettura che dobbiamo più sostenere, visto che di sostenibilità si può giustamente e opportunamente sospettare e parlare in tanti modi, l'architettura che più dobbiamo studiare e sostenere e volere tutti in un paese che è stato, non dimentichiamolo, l'ultimo in Europa a riconoscere al cittadino il diritto di difendere i beni comuni e l'interesse diffuso e il patrimonio delle cose indivisibili, aria, acqua. Io per difendere un corso d'acqua devo iscrivermi a un'associazione in Italia, non posso far causa da solo. O sono il proprietario del terreno in cui il corso d'acqua passa, o sono iscritto a un'associazione, perché il cittadino in Italia ancora oggi, con 110 anni di ritardo rispetto alla Francia, non ha diritto di difendere la cosa di tutti, e con 200 anni di ritardo rispetto all'Inghilterra. Allora occorre difendere le istituzioni, cioè sostenere l'architettura istituzionale è quella che sostiene l'architettura fisica. Secondo me una delle due risposte in consonanza, in appendice a quanto ha già risposto Moschini, è sostenere le istituzioni. E tramite esse l'architettura, direte, è una deformazione mia professionale, sarà. La seconda è solo un'immagine. A un premio di architettura a Fontanella Borghese 3 giorni fa è stato non premiato, non si sa perché era il disegno più bello, ma almeno menzionato, ha avuto un riconoscimento di menzione, uno studente che ha, mentre tutti progettavano grandi cose, lui ha progettato il restauro di un trabicco, cioè una di quelle costruzioni a palafitta che stanno sulla riva dei laghi e del mare da cui si pesca col bilancino. Una tesi meravigliosa, un disegno spettacolare. Ecco, dobbiamo imparare a stare sulle zampe lunghe che non sentono le mareggiate.